Allora, avete lì il vostro vademecum? Questo vademecum, allora dopo ve lo leggete con calma, però adesso per non perdere il filo ho parlato molto così alla... prendete lì alcune osservazioni, pagina 3. La dannazione dell'inferno non è simmetrica alla salvezza. Cosa vuol dire non è simmetrica alla salvezza? Non è da dire che è sullo stesso piano, no? Non è sullo stesso piano. Perché la volontà di Dio non è mettere la tua libertà di fronte, vuoi andare all'inferno o vuoi andare in paradiso? Non è così. Dio vuole che tutti vadano in paradiso. Questa è la volontà di Dio, questo è il disegno di Dio. È chiaro, perché è un padre e vuole che tutti i suoi figli siano realizzati. Però, appunto, possiamo, quindi, allora, in termine tecnico si dice così che l'assioma centrale della fede è la predestinazione. La predestinazione di ogni uomo alla salvezza in Gesù Cristo. Non è la predestinazione di tipo calvinista. La predestinazione di tipo calvinista è che Dio decide lui chi deve salvarsi e chi deve dannarsi. E questa è la predestinazione sbagliata del calvinismo. Invece noi utilizziamo la stessa parola predestinazione nel dire che tutti gli uomini sono predestinati dalla volontà di Dio a essere uniti in Cristo e quindi a essere suoi fratelli e quindi a vivere il paradiso. E questa è la via. Però, come vi dicevo, esiste la libertà e Dio non può cancellare la libertà, perché se cancellasse la libertà distruggerebbe l'uomo, perché la cosa più bella che noi abbiamo è la libertà. Quindi possiamo dire così che la salvezza, cioè il paradiso, è un fatto, no? È il fatto. Invece l'inferno è una possibilità. Capite la differenza? Ecco, quindi questa ha bisogno di essere mantenuto. Quindi il paradiso è alla portata di tutti e l'inferno uno se lo può scegliere. Se lo può scegliere. Se lo può scegliere direttamente o indirettamente. Perché non vuole amare. Perché si è costruito un mondo di egoismo chiuso a riccio, per cui neanche la morte riesce a penetrare lì dentro, perché si è bloccato, è un pezzo di sasso, chiuso su se stesso. Io basto a me, quello che vale è quello che costruisco io, e quindi uno costruisce il suo nido a riccio, che è poi che è l'inferno, è la solitudine l'inferno. L'essere ghiacciati, come dicevamo prima. Seconda cosa, quindi avete visto questa, allora la dannazione dell'inferno non è simmetrica alla salvezza, non è sullo stesso piano. Secondo, la possibilità dell'inferno è garanzia della libertà dell'uomo, l'abbiamo già un po' detto. Quindi, anche dal punto di vista razionale, l'inferno va postulato, per salvaguardare la libertà, perché se uno venisse attratto a Cristo contro la sua volontà, essere attratti da Cristo contro la sua volontà si toglierebbe dignità alla sua persona. Uno non può essere costretto ad amare, chiaro? Quindi uno può dannarsi, sì, può dannarsi. E d'altra parte, se non si postulasse l'inferno, come abbiamo detto prima, cioè una dannazione, cosa ci troveremmo? Ci troveremmo di fronte al fatto che non c'è più differenza tra l'impegnare se stessi per Dio e contro Dio, per il bene e per il male. Non c'è differenza, perché se non c'è merito, se non c'è guadagno, se non c'è paradiso e inferno, ecco, quindi l'inferno esiste dal punto di vista razionale, perché la creatura ha la possibilità di chiudersi liberamente all'amore di Dio. E da parte di Dio l'inferno esiste perché ama la libertà dell'uomo fino al punto da accettare persino che la sua creatura lo rifiuti. Cioè Dio vuole talmente bene alla libertà dell'uomo che manda il suo figlio a morire sulla croce, pur di conquistarselo, ma non riesce a conquistarselo meccanicamente, contro la sua volontà. Altrimenti Dio distruggerebbe la dignità dell'uomo, che è la libertà. Perché amore e libertà si postulano reciprocamente. Solo chi è libero può amare, e chi ama lascia libero l'amato. È ragionevole o no? Sì o no? Chi ha parlato bene di questa cosa è Carlo Peglini. Sentite che bello. Lo trovate lì, Pagina 4. Ve lo leggo perché è proprio bello. Lo leggiamo insieme. Questo è il mistero della libertà dell'uomo, dice Dio. Se lo sostengo troppo, non è più libero. Se non lo sostengo abbastanza, crolla. Se lo sostengo troppo, metto a rischio la sua libertà. Se non lo sostengo abbastanza, metto a rischio la sua salvezza. Due beni, in un certo senso, quasi ugualmente preziosi, perché la sua salvezza ha un valore infinito. Ma cosa sarebbe una salvezza se non fosse libera? Io voglio, dice Dio, che questa salvezza l'uomo l'acquisti da sé, lui stesso, l'uomo. Tale è il segreto, è il mistero, è il valore della libertà dell'uomo. Io stesso, dice Dio, sono libero e ho creato l'uomo a mia immagine e somiglianza. E la libertà della creatura è il più bel riflesso di me che ci sia al mondo. La libertà. Che interesse una salvezza che non fosse libera, che non venisse da un uomo libero? Che sarebbe mai? Che interesse presenterebbe? Una beatitudine da schiavi, una salvezza subita, una felicità serva. Che cosa volete che mi interessi? La mia potenza risplende abbastanza nelle sabbie del mare e nelle stelle del cielo. Non è contestata, è nota, risplende abbastanza nella creazione inanimata, ma nella mia creazione animata ho voluto di meglio, ho voluto di più, infinitamente di meglio, ho voluto la libertà. Ho creato questa libertà. Quando una volta si è provato a essere amati liberamente, le sottomissioni non hanno più nessun gusto. Quando si è provata ad essere amati da uomini liberi, il prosternarsi degli schiavi non dice più nulla. Ecco dunque su che cosa si fonda da parte dell'uomo e di Dio l'inferno. Si fonda cioè sulla libertà dell'amore, che è l'essenza di Dio, e corrispettivamente sulla libertà dell'uomo che ha creato a sua immagine. Capite? Quindi dal punto di vista razionale noi dobbiamo postulare l'inferno, altrimenti si confonde tutto, altrimenti bene e male non hanno più differenza, altrimenti giustizia e ingiustizia sono equiparabili, altrimenti chi fa il male sarebbe uguale chi fa il bene. Chiaro? Quindi difendetelo per favore. Però attenzione, non è per mandare la gente all'inferno, chiaro? Ma è per poter dire questa terribile possibilità che ci spinge allora a fare il bene, a usare bene la libertà, a essere come Dio creatori di vita, generatori di vita. Che bello quando noi riusciamo a generare il gusto del vivere in qualcuno, no? Gli è mai capitato? Sì. quando magari ascoltando il dolore di una persona siete stati vicino, avete condiviso, gli avete permesso di risentire all'interno di quel rapporto la gioia di vivere. Insomma, è il pezzetto di paradiso. Obiezione che avrete sentito, ma non è sproporzionato un inferno eterno con il limite di una creatura? Cioè, noi siamo persone limitate, siamo persone condizionate, quando pecchiamo, insomma, abbiamo sempre un limite, nel senso che non siamo così pienamente coscienti, e se anche per caso lo siamo è perché siamo deboli, no? Allora l'uomo sembra senza peso e misura il fatto che si abbia una pena eterna come è l'inferno, e il peccato dell'uomo, che comunque è finito ed è limitato, vero?
Sì.
Ce l'avete questa obiezione?
Sì.
Ah, vedi che interpreto bene i nostri pensieri. No, attenzione, c'è un inganno, perché c'è un'ambiguità. Perché si immagina l'inferno come la punizione al male commesso. Allora, è chiaro che se l'inferno è soltanto una punizione, allora che cos'è? Allora è ingiusto, perché insomma, di fronte a una pena eterna, di fronte a un male che comunque resta finito, è sproporzionato, vero? L'inferno non è una punizione. Siamo noi che lo immaginiamo sotto l'idea di una pena vendicativa, no? Hai fatto male, adesso paga. Hai rovinato il vetro, costa 100 euro, adesso paghi 100 euro. Questo qui è l'equiparazione che noi abbiamo in mente della giustizia vendicativa. Cioè riparare un danno commesso. Ma il danno, quando uno pecca, a chi lo fa?
A se stesso.
Appunto, quindi l'inferno non è il pagare un danno che hai commesso contro Dio. Siamo noi che abbiamo in mente questa roba qua. Dio è dispiaciuto, e gli dispiace, vorrebbe salvarti, vorrebbe che tu non peccassi. Se tu stai facendo un male contro te stesso, Dio non gli fai male. Dio prova dolore, perché Dio è sì impassibile, ma non è incompassibile, come diceva San Bernardo. Cioè Dio patisce il dolore della sua creazione, ma chi soffre è la creazione. E Dio sente questo dolore della sua creatura. Come una mamma, quando un bambino si fa male, è il bambino che sta male. La mamma compatisce, no? Ma il dolore, il danno c'è nel bambino. Non c'era la mamma, così anche per Dio, no? Ecco, quindi dobbiamo toglierci l'idea che l'inferno sia quello che si paga per il peccato che si compie. Chiaro? Perché abbiamo detto che l'inferno in fondo è la volontà positiva di volersi escludere all'amore di Dio e dei fratelli. Quindi all'inferno ci va chi vuole andarci. Ok, poi dopo è da pensare anche che quando noi pensiamo alla pena eterna dell'inferno, proiettiamo su questa idea, come abbiamo già fatto sul paradiso e anche sul purgatorio, il tempo lo proiettiamo sulle cose dell'altro mondo, ma nell'altro mondo il tempo non c'è. Quindi quando diciamo eterno, non intendiamo dire un prolungamento senza fine di una pena, ma entriamo dentro in un mondo diverso, che non è più il nostro mondo. Quindi l'inferno non è eterno, secondo la logica di un tempo misurabile, secondo una progressione di giorni, mesi e anni. Non è così. Quando diciamo che l'inferno è un danno alla propria vita per sempre, vuol dire che è definitiva. No? Vuol dire che è la condizione definitiva nella quale tu ti vai a mettere, cioè di essere che cosa? Lontano di Dio, quindi lontano dall'amore di Dio e lontano dall'amore dei fratelli, incapaci di generare vita e di essere generato alla vita, che è questo flusso di amore reciproco che continuamente tiene in vita. No? Vedo smarriti. Perché? Perché? Perché noi, evidentemente, non avendo mai fatto l'esperienza di ciò che è divino, proiettiamo sul divino il nostro tempo. No? Voi oggi siete qua, stasera sarete a casa, domani mattina sarete a Canicattì, e quindi noi viviamo nella successione dei giorni, mesi, anni. No? Perché? Perché questo è il flusso delle cose create. Ma quando noi saremo nella creazione definitiva, non saremo più all'interno di questo flusso del tempo, chiaro? Ma saremo nella condizione definitiva, cioè saremo nella gioia che non ci può più essere tolta, o nella perdita, nel fallimento definitivo, da cui non sono più tornato. Perché il tempo non c'è più. È definitivo. Mi spiego? Ecco, quindi, allora, altra domanda, obiezione, ma uno non ha mai conosciuto Dio, e come fa ad andare all'inferno? Ci può andare o non ci può andare? Allora, ricordate che cosa si dice nel Vangelo, capitolo 25. 24 di Matteo, dove i giusti diranno al giudice: ma quando mai noi ti abbiamo visto affamato, assetato e non ti abbiamo dato da mangiare e da bere? Quando mai? Eh no, dice, tutte le volte che avete fatto queste cose a più piccoli miei fratelli le avete fatto a me. Quindi anche uno che non conosce Dio hai fratelli con cui fai i conti. E quello che tu fai ai fratelli lo fai a lui. Uno può anche non conoscere Dio, ma ha scritto nel suo cuore che deve fare il bene agli altri. E se agli altri fa il male, la fa a Dio. E quindi uno che non ha conosciuto Dio ha conosciuto bene i fratelli con cui è vissuto. E quindi anche lui partecipa della costruzione o del paradiso o dell'inferno attraverso al servizio o al non servizio che dà ai fratelli. Nel mondo di Dio si entra con l'amore, e se non si pratica l'amore si sta fuori, perché è la carità che entra in Dio, la fede, la speranza restano di qua, soltanto l'amore entra di là. Quindi chi non è capace di amare, chi non vuole amare, chi si esclude dall'amore, resta di qua, resta fuori, resta escluso. E l'amore, quanto più è dato a una persona che non può restituirti, per esempio l'amore che tu dai a uno che ti fa un torto, e tu gli dai amore. E questo è tanto più autentico e vero, e tanto più vale, no? Quindi quando uno, per esempio, vuole bene a un altro senza averlo conosciuto, no? Si ferma, vede uno che sta soffrendo, si ferma e cerca di aiutarlo, sta facendolo a Dio, chiaro? Perché Dio ha voluto prendere carne umana. Questa è la nostra fede, questa è la fede del Vangelo. Tra l'altro, oggi è il giorno dell'Ascensione, le campane ce lo ricordano, perché vengono suonati con più allegria delle altre domeniche.
Suoniamo sempre così.
No, tu non è sempre così. Le altre domeniche non era così, cara. Io ho memoria su queste cose, ce l'ho. È vero? È un po' di più, perché qui la tira lunga. Peggio delle mie prediche. Allora, oggi è la giorno dell'Ascensione, che cosa ricordiamo? Ricordiamo che nel cuore di Dio, l'Eterno, l'Infinito, l'Incommensurabile, nel cuore di Dio c'è già l'umano, c'è il primo nucleo di umanità che è l'umanità del Figlio di Dio. Per cui anche noi con la nostra umanità siamo destinati all'Eterno, ragazzi. Ma che cosa bella! Con tutta la nostra storia, con tutto quello che noi abbiamo fatto, le cose belle che abbiamo fatto, perché le cose brutte sono bruciate e restano fuori, ma con tutte le cose belle che abbiamo fatto, noi saremo nel cuore di Dio insieme agli altri fratelli. E finalmente sarà finito il disturbo delle campane. Capito? Quindi anche chi non ha conosciuto Dio ha la possibilità di accedere alla bellezza del paradiso. Ok? Poi cosa abbiamo scritto ancora, così dopo lascio il tempo alle vostre domande, perché tutte saranno in cavallina. Ah, ecco, la posizione del cristiano. La posizione del cristiano è quella di sperare per tutti. E sperare che tutti si possano salvare. Attenzione, qualcuno ha fatto dire, questa qui è un'espressione di un libro di un famoso teologo che si chiama von Balthasar, il quale ha scritto proprio un libretto intitolato così, Sperare per tutti. E poi i giornalisti hanno tirato fuori la conclusione, siccome il cristiano spera per tutti, allora l'inferno è vuoto. No, calmati. L'inferno è vuoto. Se esiste, qualcosa ci sarà. Ah beh, è dogma di fede intanto, che non puoi dire questo qui va all'inferno o no. Non puoi dire che Putin va all'inferno. Non lo puoi dire. È dogma di fede, cioè non prendiamoci il compito di Dio. Va bene? Quindi non possiamo mai dire che questo o quello o quell'altro va all'inferno. Hitler. Non posso dire che l'inferno è andato, che Hitler è andato all'inferno. No, io non posso dirlo. Che possa andarci, può essere, è perché dico che c'è, ma non posso dire Putin sicuramente va all'inferno. Sei mica Dio tu, sei mica tu il giudice. Ok. E questo è per una libertà, per salvaguardare la libertà di ciascuno. Bene, allora. Siccome appunto questo teologo ha lanciato questa idea che il cristiano è colui che spera per la salvezza di tutti, allora qualcuno giornalisticamente ha detto allora l'inferno è vuoto. Eh no. Perché? Vabbè, intanto l'inferno è la chiusura, che noi, di cui noi sappiamo che lo spirito del male ha avuto nei confronti di Dio. Quindi il demonio è l'inferno, il demonio, cioè lui ha deciso di lottare contro Dio. E Gesù ne parla a piene mani, è venuto a liberarci dallo spirito del male. Quindi, almeno, non solo, ma Gesù è sceso negli inferi, è sceso nel regno della morte. Ecco, quindi, allora, questo ci fa pensare, ci fa dire, ecco, allora, qualche teologo nei tempi 300-400 come Origene, San Gregorio Magno, hanno anche pensato che forse potrebbe essere che Dio un giorno, alla fine di tutto, possa fare una ricreazione totale dell'universo, una apokatastasis, si dice in greco, e cioè che, come dire, riscatti persino lo spirito del male. Ma la Chiesa ha detto no, non ragioniamo in questi termini. Primo perché rischia di essere una fantasia troppo esaltata a tal punto che cancella a quel punto la libertà. Perché se allora a quel punto lì non c'è più, è cancellato tutto, è cancellata anche la libertà. E allora la Chiesa giustamente ha condannato questo pensiero come un'eresia. Però noi dobbiamo sperare per tutti, perché amiamo tutti. perché desideriamo il bene di tutti. Vero? Bene, sentite, allora, ho concluso così. L'inferno dunque esiste, ma non sappiamo se qualche essere raggiunga la situazione di totale chiusura alla grazia. Se non esistesse questa drammatica possibilità, la libertà umana sarebbe una parola vuota. Chiaro? Quindi, la salvezza è, il paradiso è un fatto, l'inferno è una possibilità. Bene, allora adesso domande, ho voluto concludere un po' in fretta perché appunto volevo magari così rispondere a qualche domanda che possiate avere, posso avervi fatto sorgere. Coraggio, abbiamo un quarto d'ora. Prego.
Io sono un po' dall'argomento.
Vai, vai.
Un paio di lezioni fa mi hai parlato di indulgenza, che sono una cosa importante. Noi non l'abbiamo
riscelato. Sì. Allora, che cos'è una indulgenza? Allora, intanto, diciamo il quadro generale. Il quadro generale è che la vita dei cristiani è una vita che genera bene, perché vuole bene, perché ama, no? Pensiamo, ama anche voi, tutti i gesti di amore che fate. Questi gesti di amore che cosa costituiscono? Ecco, in un'immaginazione così, noi lo chiamiamo il tesoro della Chiesa. La santità è il tesoro della Chiesa. Ma qui uso un'immagine. C'è questo tesoro di amore che è depositato nel cuore di Dio. Di tutti insieme. Perché siamo il corpo di Cristo, no? Allora, io facendo il male che cosa faccio? Straccio le vesti dell'amore. Straccio. Sporco la mia capacità di amare. Sporco la mia camicia. E la mia camicia una volta che è sporca cosa faccio? Ma con che cosa la lavo? Appunto. Dipende dalla macchia, allora userò il sapone, userò il detersivo, cioè devo usare qualche cosa, ma se la macchia è la macchia dell'amore, con che cosa la posso?
Con la misericordia.
Appunto, e la misericordia che cos'è? È l'amore sopraffino, è l'amore che c'è anche quando c'è stato, come dire, qualcosa di odioso, come non so, il male voluto, come l'odio, come la vendetta, come l'invidia, no? Sono mali proprio insidiosi che sporcano l'uomo, sporcano la sua interiorità. Allora, l'indulgenza è precisamente l'accedere al patrimonio di grazia della Chiesa, del corpo mistico di Cristo, che come dicevo, è come un patrimonio di amore, per poter cancellare questa macchia che io ho acquisito, che io ho questa ferita che mi sono fatto, che ho fatto nella mia interiorità, perché quando uno pecca, come dire, è come se avesse una ferita, una perdita di sangue, quindi devo usare la penicillina per chiudere questa ferita, no? Ecco, questa è l'indulgenza. Vi chiedo scusa se l'ho spiegato come lo spiego ai bambini.
Grazie.
Perché in questa maniera diventa molto semplice. Sì. Quindi l'indulgenza è precisamente un accedere al patrimonio di santità e di grazia della Chiesa per guarire il male che una persona ha fatto. Quindi quando io ottengo un'indulgenza, l'indulgenza plenaria, attingo al mistero di santità e di grazia della Chiesa per poter essere perdonato di tutte le macchie che il peccato o le ferite che il peccato ha generato dentro di me.
Ma siamo già perdonati dalla misericordia di Dio.
Sì, ma siamo perdonati dalla misericordia di Dio, ma ogni peccato crea un guaio.
Mi faccio.
Perché? Allora fermati, allora ti spiego come spiego ai bambini, perché così dopo sapete spiegarlo anche ai vostri nipoti. Davanti a casa mia ci sono i ragazzini che giocano al pallone e io vado fuori e gli dico: sentite, ragazzi, guardate, qui c'è una bella vetrata che costa l'ira di Dio. Se voi giocate il pallone qua, poi anche senza volerlo, voi la rompete, vero? Sì, 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 andiamo via. Vado via io e loro ritornano lì. Mi giro indietro, patapac, una bella pallonata, la vetrata cade giù. Allora torno indietro, ma che ci perdoni. Sì, ho capito, ti perdono. E il guaio chi è che lo paga? No, il guaio c'è. Allora, un conto è il peccato, ti perdono, Dio ti perdona, ma resta il guaio fatto, è la colpa. E la colpa bisogna aggiustarla, no? Prima ho parlato della macchia, ho parlato della ferita, cioè uso immagini per spiegare. E quindi interverrà il papà. Allora interviene l'indulgenza plenaria o l'indulgenza parziale che risana questa colpa. Ho risposto?
Sì.
So che voi fate fatica a spiegare queste cose, perché voi confondete perdono e dimenticate la colpa. Peccato e colpa sono due cose differenti, come rompere il vetro e poi aggiustare il vetro. Ho risposto? Ok. Altro?
Io ho pensato che se Dio dovesse distruggere o annullare l'inferno, dovrebbe correggere se stesso. Dio è perfetto, non può aver fatto una cosa di cui nel tempo deve cambiare.
No, ma Dio non ha creato l'inferno, Dio. È l'uomo che lo crea.
Un posto dove Dio non c'è è l'inferno.
Vabbè, ma è l'uomo che se lo crea.
Allora perché quelli hanno detto che Dio poi alla fine perdonerà tutti e poi nell'inferno?
Appunto perché hanno la speranza che avendolo creato si ricredano e quindi lo cancellano. Ma comunque è un'eresia quella, quindi non professatela. Cioè non c'è una Dio non danna nessuno, perché Dio vuole salvare tutti. Questa è la verità chiara di tutta la parola di Dio. L'inferno esiste perché l'uomo si autocondanna
con la sua libertà.
Coscientemente o incoscientemente, no? Incoscientemente, però, evidentemente, è come se fosse moneta falsa, perché non vale. No, non è convinta. Vedo che si gira, si... L'inferno non lo crea Dio. L'inferno lo crea l'uomo, quindi Dio non si auto, come dire, corregge, capito? Non si autocorregge, perché lui non vuole quella roba lì. Come nessun papà, ma scusate, ma voi, vostri figli, vi è passato per la testa qualche volta, anche se gli avete detto dannato, vi è passato per la testa di mandarli all'inferno? Di creare la loro infelicità eterna? A qualcuno è passato per la testa? Io dico, se voi siete così limitati, siete capaci di garantire il bene infinito che avete dentro di voi ai vostri figli, anche se vi hanno fatto dannare, vi hanno rotto... Io ho assistito a delle scene incredibili di papà e mamme che sono state defraudate di tutto dai figli tossicodipendenti ed erano ancora lì a piangere perché... come dire, desideravano il loro riscatto, no? Perché l'amore è fatto così, scusate, anche l'amore umano è fatto così, è l'immagine, è l'eco di Dio, capite, l'amore umano. E l'amore umano vuol dire volere bene. E volere bene vuol dire generare, generare vita, far crescere vita.
E questo no? È un ragionamento che dovremmo riuscire a dire.
Sì, perché noi...
Se non è Dio che ti dice di stare lì, perché lui non vuole che tu stia lì, ma tu stai perché vuoi tu.
Sì. In ipotesi stai perché vuoi tu, dico in ipotesi perché io spero che nessuno gli venga la voglia di stare lì a essere stecchito come un baccalà al freddo. Io non vorrei. Voi vorreste che qualcuno sia così? Al vostro peggiore nemico? Io non lo voglio proprio perché voglio bene a tutti, o no? Beh, il diavolo c'è, l'inferno c'è, sono già due cose di cui stai attenta.
Però adesso scopriamo che...
Scopriamo che l'inferno c'è.
Che c'è l'inferno.
E che possiamo andarci.
Però per anni ce l'hanno.
No, per anni forse hai capito un po' tu questo. E un po' per anni abbiamo giocato su cose sbagliate. Per esempio, sul tema dell'inferno come pena. Per questo è un errore che è stato fatto. Ma perché? Perché lo si è... Perché? Sapete perché? Perché la parola di Dio non è stata, non era sufficientemente accolta, e invece si faceva ragionamenti con la propria testa, e con la propria testa tu pensi giustamente così, hai sbagliato, paga. E quindi applicavamo a Dio quello che era il nostro pensiero. Va bene, adesso te l'abbiamo spiegato diversamente. Ecco, sì, quindi adesso impara a capire che... Allora, ricordiamoci di una cosa, che la storia non è mai perfetta. Noi siamo all'interno del tempo e della storia, siamo all'interno di un'evoluzione, capito? Se voi andate a prendere la Sacra Scrittura, leggerete Dio sconfigge i nemici, Dio schiacciali giù, fai la vendetta, lo trovate nella Bibbia, vero? Ah, e allora è vero? È la verità di Dio? Sentite, la Bibbia è un insieme di libri che hanno ricevuto uno sviluppo di pensiero, e Dio è entrato dentro nella storia, ha seguito i pensieri degli uomini, è entrato dentro, glieli ha cambiati, glieli ha rovesciati un poco alla volta, finché è arrivato Gesù Cristo, chi ci ha detto la verità su tutto, capito? E quindi allora noi dobbiamo avere un pensiero evolutivo, non un pensiero statico, no? Che è il pensiero della ragione. Il pensiero della ragione è statico. Allora sentite, quando io studiavo, io ero, diciamo, cosa è sta storia? Allora vi faccio un piccolo ragionamento che facevano i razionalisti. Allora, chi dorme non fa peccato. Agostina dorme, non fa peccato. Oh, che meraviglia! Allora basta dormire che non fai peccati. Cioè, capisci che la ragione ha un pensiero statico. No? 2 più 2 cosa fa? E se ci sono le mele sono sempre 4? Se sono ciliegie sono sempre 4? E vabbè, ho capito, ma a me le ciliegie non piacciono. 2 più 2 fa 4, vabbè, ho capito, ma è un'astrazione, o no? Noi siamo stati invasi da un razionalismo che era determinato dal fatto che la ragione era la dea, e quindi bisognava rispondere alla ragione. E allora anche noi siamo andati dietro quel carro lì, cercare di giustificare tutto con la ragione. Giustificando tutto con la ragione ci siamo impegolati con le nostre mani, mentre noi avevamo un tesoro che l'abbiamo dimenticato. Ecco, quindi noi dobbiamo imparare che il pensiero ha una sua storia, e quindi non dobbiamo meravigliarci se una volta pensavamo in una maniera e adesso noi pensiamo in un'altra. perché abbiamo il punto di riferimento che è la parola di Dio. E dobbiamo misurarci sulla parola di Dio e non misurare la parola di Dio su quello che pensiamo noi. Mi spiego?
Infatti ogni tanto si fanno i concili, ogni tanto, e 60 anni fa di più è stato fatto il Concilio Vaticano II, che non è ancora stato attuato del tutto,
certo.
Anzi c'è qualcuno che gira al contrario.
Certo.
E già al tempo Pietro e Paolo discutevano,
certo,
sul fatto della circoncisione, della non circoncisione, quindi questa discussione. A me viene in mente, mi piacciono queste, secondo te quanto è grande la misericordia di Dio? L'ho già detto più volte, che noi ai ragazzi, a me piace far vedere la piccolezza della terra e l'universo quanto è grande. E qui, ecco, la cozza di nuovo, l'inferno esiste ma è vuoto. L'avevamo già, forse l'ultima volta, era venuta fuori questa frase, l'inferno esiste ma è vuoto. Anche Papa Francesco si era lasciato scappare perché qualcuno
gliel'ha fatto dire,
non so se
oppure potrebbe avere anche
ha detto, non si vede, ma per me l'inferno esiste ma è vuoto, anche perché se continuiamo a dire che la misericordia di Dio è infinita,
ho capito, ma non posso dirlo, non posso dire che l'inferno è vuoto, perché altrimenti cancellerei la libertà dell'uomo. Va bene, ma io spero, ecco, allora un conto sperare e un conto affermare sono due cose diverse. Io spero che tu sia intelligente, è una cosa diversa da dire tu sei intelligente, ma molto, o no? Allora io spero che l'inferno sia vuoto, diciamolo così, ma non l'inferno è vuoto, e uno proclama, fa una proclamazione di fede. Ecco, quindi noi dobbiamo anche imparare anche la finezza dei linguaggi. Grazie a Dio abbiamo una bella lingua che ci permette anche di distinguere le cose.
Perché più andiamo, io ho questa sensazione, l'ho già detta tante volte, la dico anche adesso che è l'ultima per quest'anno, che più ci si addentra dentro queste tematiche e più, appunto, come sempre mi riferisco all'universo, più scopri e più ti accorgi che è grande, certo, più ti accorgi che è in espansione, e qui più entri e non è che risolvi delle cose, più ti accorgi di quante cose sono.
Sì. La nube della non conoscenza, certo, scriveva, certo, un anonimo nel XV secolo. La nube della non conoscenza, cioè il mistero di Dio, è mistero, cioè, andiamoci il cuore in pace.
Quindi qualche volta invidio i nostri padri, nonni che non avevano nulla, non studiando nulla, non approfondendo nulla, credevano e basta,
va bene, invidia, io non invidio.
Dice, forse avevano meno.
Ah, avevano meno problemi, sicuramente. Io sono, come dire, io amo la mia ragione, la ragione. Me l'ha data il Padre Eterno per usarla, mica per metterla in cantina, no?
Però Gesù, quando Gesù dice buona parole, oggi sei come
fratello. Sì?
Non poteva girarsi nel
suo. Non poteva dire? Non so, sarebbe anche averglielo detto, non è scritto. Perché neghi che possa averglielo detto? Siete come i miei alunni, i quali mi fanno delle domande che non stanno nel cielo e in terra, e io rispondo sempre a loro: senti, è inutile che le fai a me queste domande, gliele farai al Padre Eterno quando andrai là. Ne so io che cosa gli ha detto o non gli ha detto all'altro, so quello che gli ha detto a quello di destra. Oh, fermi, c'è una parola.
Il fatto che Gesù, proprio mentre moriva, ha capito il dolore che poteva essere grande del ladrone, la sincerità, e gli ha detto oggi sarai con me, ha detto la parola più incoraggiante per tutti noi.
Certo.
Secondo me.
Sì.
Volevo anche chiedere un'altra cosa, il demonio veramente tenta l'uomo, ma veramente non può fare niente contro la volontà dell'uomo?
No.
Grazie.
Mi dispiace per lui, non per me.
Meno male che fa anche un po' paura.
Sì. No, bussa, ma sia non altro, niente da fare. E però, siccome tu sei tentato, devi allora pregare, liberaci dal male. Liberaci dalla tentazione. Quindi non fermarti lì da solo, sentire il demonio che bussa e dire gli apro. Alla fine gli apri. Invece devi dire, senti caro, bussa finché vuoi. Io sono con Gesù, statene lì, continua a bussare, quando ti sarai stufato. Io sto più tranquillo. Ai bambini io glielo dico questo, non devono avere paura del demonio, capito? Perché sono con Gesù, semplice, eh? Se tu sei in braccio a tua mamma puoi attraversare anche il bosco in mezzo alle fiamme, sì o no?
Sì.
I bambini ci stanno tranquillamente. Siccome io sono abbracciato da Gesù, sto tranquillo. Prego.
Pensavo, nei giorni che corriamo, il mondo oggi, non solo da oggi, insomma, per questi ultimi secoli, con lo sviluppo della scienza, l'uomo ha una possibilità, purtroppo, una possibilità in più di dire, di credere, di essere autosufficiente, di non avere bisogno di Dio e della. Una delle affermazioni dell'ateismo diffuso, che non voglio dire, perché abbiamo creato con lo sviluppo della scienza delle cose meravigliose, delle cose, e chissà quante ne creeremo ancora. E l'uomo dopo si illude, cioè questa tesi lascia l'uomo illudersi che sia tutto a merito dell'uomo, che non ci sia Dio, invece dovremmo ringraziare Dio perché la scienza a noi non è una conseguenza dell'amore di Dio che si è dato uno strumento per contribuire alla creazione, a completare la creazione che lui si è lasciato in modo ancora incompiuto, concedendosi anche il grande onore di contribuire con lo studio, con l'impegno. Migliorare le condizioni di vita, ma le leggi della natura, chi le ha fatte, che sono quelle che l'uomo ha scoperto, che ha fatte lui.
Certo.
Per cui c'è da pensare che è una condizione ulteriore quella dell'ateismo che rende difficoltoso a qualcuno, a molti, forse un po' tutti siamo tentati a volte di tenere al primo pensiero, no? Di ritenersi autosufficienti, capaci di ancora chissà quanti altri ampliamenti, perfezionamenti dell'esistente, senza dover nulla, senza dover ringraziare Dio.
Sì.
Purtroppo anche molti scienziati. Anche
certo, molti. Ma guarda che muoiono anche loro. Cioè possiamo migliorare la vita, ma poi il problema del senso non è dato da nessuna macchina.
Io lo dico ai bambini, noi facciamo delle cose, ma le cose viventi le fa solo Dio.
Sì.
Ma
al di là del viventi, no? Degli esseri viventi, il problema è il senso, no? Il senso delle cose. Non è dato da tutti i miglioramenti che noi possiamo fare con la scienza. La scienza risponde ai bisogni, diciamo così, finiti dell'uomo, ma noi abbiamo bisogno infinito di essere amati e di voler bene. Capite? E questo qui non si costruisce con la scienza. È questo che oggi l'uomo ha dimenticato, perché, come dire, sta cancellando il senso delle cose. È per questo che l'uomo è triste oggi. Cioè, guardate, cioè io sento molto dolore perché la nostra gente è triste, non è felice. Cioè, la luna, l'idea della luna, è carina, eh? Ricordate la luna? Va bene, dai. Abbiamo scoperto un po' con la luna stasera, eh? Cioè, ciò che ci rende felici, cioè appartenere al Signore. Allora, ci vediamo, ci rivediamo per chi vuole agli esercizi spirituali. Allora, faremo un po' di meditazioni sulla Madonna, sulla Vergine Maria. Vergine, madre, figlia del tuo figlio. Magari non lo so ancora, utilizzeremo magari il nostro preghiera di madre. Allora, dal 21 di Isaia agosto, 21 di Isaia agosto, tre giorni, in cui, com'è che avviene sua novizia?
Lì c'è un programma.
C'è un programma, allora sì. Cominceremo con un po' di lodi, un po' di preghiera, poi